Libano, Israele, la guerra alle porte, Cina, Filippine, gli scontri e lo scontro. Putin in Corea, un bilancio. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Israel's army has given the green light to plans for a possible offensive into southern Lebanon.
Beijing's coast guard has claimed that a Philippine ship and a Chinese vessel collided near the Spratly Islands on Monday.
Russian President Vladimir Putin is in North Korea for a meeting with its leader, and it is a meeting the U.S. officials are watching closely.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo è lontano? Se sono due sì, buona giornata e ben ritrovati. Ascoltatrici, ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani, non proprio tutto, le cose più rilevanti. Per commentare 349-238-6666, sms WhatsApp, siamo su X, su Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E ogni tanto amo ricordare la nostra playlist, è un po' il nostro cavallo di battaglia, la cifra stilistica che da alcuni anni ci contraddistingue. Spotify, nessun metallare lontano, siamo a 242 brani e 4650 mi piace. Abbiamo circa un mesetto per arrivare a 5000 mi piace. 16.09, in questo esatto istante, qui a Milano, le 17.09 lungo la Blue Line, il confine tra Israele e Libano, dove cresce la possibilità di un'offensiva su larga scala delle IDF contro Hezbollah. La temperatura della politica internazionale è caldissima. Oggi tre argomenti che proveremo ad affrontare qui nel suo luogo lontano. Il primo, il confine tra Libano e Israele. Le Israel Defense Forces avrebbero un ok sul piano di battaglia contro Hezbollah. La guerra alle porte. Oggi peraltro parla anche il leader di Hezbollah, Nasrallah. Lo sapete, non è solito parlare moltissimo, anche perché ha normalmente qualche drone israeliano e non soltanto puntato sulla testa, e normalmente parla all'ultimo. Discorso poi trasmesso anche dalle reti televisive libanesi da località segrete. Staremo a vedere cosa dirà. Sapete che Nasrallah soppesa ogni parola. Dal 7 ottobre ha parlato almeno un paio di volte, ma non ha detto cose eclatanti. Cosa vuol dire eclatanti? Non ha mai detto scenderemo in guerra aperta contro Israele. Anche se però le fonti di Hezbollah dicono attenzione che oramai la nostra guerra è contro Israele, non è più un sostegno a Hamas e alla popolazione gazawi. Oggi vi racconteremo l'arsenale di Hezbollah, quali sono i rischi di un conflitto un po' più regionale, quello che potrebbe aprirsi se Israele dovesse decidere di aprire ostilità ancora più aperte, ma poi c'è un altro purtroppo potenziale conflitto, Cina-Filippine. Abbiamo parlato di scontri, ce ne sono stati tantissimi negli ultimi mesi, pescherecci, guardia coste, questa volta c'è scappato un ferito grave, un militare filippino, c'è un rimpallo di responsabilità tra Manila e Pechino, cercheremo di capire anche lì quante sono le reali possibilità che vi sia la deflagrazione di un conflitto a tutti gli effetti. E poi Vladimir Putin in Corea, è stato firmato un accordo bilaterale piuttosto importante. Ieri vi abbiamo raccontato soprattutto il douto d'essa dalla parte nordcoreana. Quest'oggi cercheremo di capire meglio e analizzare alla fine di questi due giorni di Putin a Pyongyang che cosa si porta a casa Mosca. Intanto ci sono già i primi messaggi e commenti al 349-238-6666. Nel frattempo vi raccontiamo in sintesi altre notizie. che partono dal balletto per diventare il nuovo segretario generale della NATO. Il primo ministro olandese Mark Rutte, lo sapete, è in pole position, potrebbe subentrare a Jens Stoltenberg. La svolta arriva dopo che Rutte ha promesso all'omologo ungherese Viktor Orbán di concedere all'Ungheria la possibilità di rinunciare alle attività della NATO a sostegno dell'Ucraina. La Slovacchia ha aperto l'appoggio alla nomina, a questo punto resta da convincere solo la Romania. Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, il partito di estrema destra francese, ha detto che se non otterrà la maggioranza assoluta alle elezioni anticipate non cercherà di formare un governo di coalizione e ha invitato i sostenitori a consegnare al suo partito una clamorosa vittoria. Peraltro è appena uscito un'ulteriore dichiarazione di Bardella che ha a che fare col dossier ucraino. Dice: sostengo il diritto dell'Ucraina a difendersi, ma se sarò eletto non fornirò a Kiev missili capaci di colpire il territorio russo. E già abbiamo un ulteriore scenario che si apre in vista delle importantissime elezioni francesi. A proposito di elezioni, si muove la campagna elettorale americana e lo fa con una mossa da parte del presidente Joe Biden che secondo molti è totalmente dettata dal clima elettorale. Joe Biden infatti ha annunciato l'adozione di un piano che consentirà a migliaia di immigrati che da più di 10 anni vivono illegalmente nel paese, ma sono sposati con un cittadino o una cittadina statunitense, di iniziare il processo per ottenere la cittadinanza rimanendo sul territorio americano. Prima dell'adozione di questo piano, infatti, coloro che entravano illegalmente dal confine meridionale Messico-Stati Uniti dovevano tornare nel paese di origine per completare il processo di ottenimento della Green Card. Lo sapete, il famoso documento che permette di risiedere e lavorare permanentemente negli Stati Uniti. Se vi state chiedendo di quante persone stiamo parlando, bene, sono ben 500.000 che potrebbero beneficiare di questo provvedimento. L'annuncio, vi dicevo, secondo molti una mossa elettorale, arriva in occasione del 12° anniversario della Deferred Action for Childhood Arrivals, che protegge dalla deportazione gli immigrati entrati da bambini e attualmente ancora illegali, quelli che la stampa americana chiamava dreamers, i sognatori, cioè coloro che in cerca di una vita migliore, pur minorenni, poi speravano di coronare il loro sogno. Vi anticipo fin da ora che Giulia Cannizzaro è già al lavoro e un po' di voce le abbiamo già. Domani nella puntata di Nessun Logo faremo sentire voci di dreamers non più giovanissimi, ve lo anticipo, che arrivano appunto dagli Stati Uniti. Stati Uniti che hanno dato l'ok alla vendita di armi a Taiwan per 360 milioni di dollari tra minimissili e droni. L'Agenzia per la cooperazione e la sicurezza della difesa del Pentagono ha riferito che l'operazione contribuirà a migliorare la sicurezza dell'isola e a mantenere la stabilità politica, l'equilibrio militare e il progresso economico nella regione. La vendita, destinata a alimentare le proteste cinesi, include quelle che abbiamo chiamato minimissili, sono munizioni antiuomo, antiarmatura, Switchblade 300 e le relative attrezzature. Parliamo appunto di circa 360 milioni di dollari di forniture militari. La risposta del presidente taiwanese Lai Ching-te: Taiwan non si arrenderà, non cederà alle pressioni della Cina, difenderà la sovranità nazionale tutelando lo stile di vita democratico e costituzionale di Taiwan. Sono tante purtroppo le notizie nel dossier internazionale dal sapore bellico. Questa ci riguarda abbastanza da vicino perché parliamo del Mar Mediterraneo, andiamo in Libia. Nella giornata di ieri, due navi militari della Marina russa, l'incrociatore Varyag e la fregata ammiraglio Shbashnikov, sono arrivate scortate da due sottomarini per una visita ufficiale alla base navale di Tobruk, siamo in Cirenaica, est della Libia. A dare notizie infatti è stato proprio l'ufficio stampa dell'autoproclamato esercito nazionale libico, quello guidato dal generale Khalifa Haftar. Lo ricordiamo, ci sono sostanzialmente due Libie diverse, due governi diversi. Questo di Khalifa Haftar, che più di una volta ha tentato la mossa vincente, ai suoi occhi evidentemente, la presa dei Tripoli, senza riuscirci. Dall'altra parte invece il governo riconosciuto dalla comunità internazionale, dalla maggior parte della comunità internazionale e delle Nazioni Unite, quello che ha sede a Tripoli appunto. L'obiettivo della missione russa, come specificato dagli stessi libici, è quello di rafforzare la cooperazione in campo militare tra Russia e Libia e di ripristinare le relazioni amichevoli di lunga data e usufruire delle competenze russe per rafforzare la sovranità e l'indipendenza dello Stato libico e delle sue forze armate. Da tempo circolano voci sull'intenzione di Mosca di stabilire una base navale proprio a Tobruk. A questo proposito, l'ambasciatore russo a Tripoli ha recentemente dichiarato ad Al Jazeera che nessuna parte libica ha chiesto alla Russia di stabilire una base militare permanente. Come sappiamo, Mosca ha da tempo messo le mani sulla Libia orientale, con prima una presenza massiccia della Wagner. E il porto di Tobruk, come potete immaginare, è diventa strategico per tutte le operazioni militari russe nel Mediterraneo. L'altra presenza importante russa nel Mediterraneo è la costa orientale della Siria. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui e Nessun Luogo Lontano. Iniziamo il nostro racconto, vi faccio sentire due voci raccolte da Valentina Ternullo e intanto butto un occhio ai vostri messaggi.
Scorso anno, in seguito alla sua visita in Russia, abbiamo fatto progressi significativi nella costruzione della nostra relazione. Oggi abbiamo preparato un altro documento sulla nostra collaborazione nel lungo periodo. Apprezziamo il vostro sostegno alla politica russa anche per quanto riguarda la questione ucraina. Mi riferisco alla nostra lotta contro un'egemonia politica imposta per decenni, quella della politica statunitense e dei suoi satelliti contro la Federazione Russa.
Putin's visit to North Korea demonstrates and confirms the very close alignment between Russia and authoritarian states.
La visita di Putin in Nord Corea dimostra e conferma l'allineamento della Russia con gli stati autoritari come la Corea del Nord, ma anche come la Cina e l'Iran. Questo dimostra anche che la nostra sicurezza non è un affare regionale ma globale. Quello che accade in Europa influenza l'Asia e quello che accade in Asia influenza l'Europa. E questo lo si vede anche in Ucraina, dove Iran, Corea del Nord e Cina stanno alimentando l'aggressione russa.
Avete sentito nell'ordine Vladimir Putin sull'eccesso di egemonia della politica americana, Jens Stoltenberg, per ora segretario generale della NATO, su quanto il mondo sia interlacciato, quanto quello che accade da noi riguardi anche l'altra parte del mondo e viceversa. Detto ciò, si è chiusa una due giorni di Vladimir Putin in Corea del Nord, una due giorni storica. Erano 24 anni che Putin non si recava in Corea, tanto che questa volta ha visto Kim Jong-un, ha stretto la mano e ha partecipato a una compassata e sontuosa liturgia. L'altra volta vide il predecessore Kim Jong-il. Che cosa hanno fatto? Hanno siglato intanto un accordo di mutua reciproca assistenza strategica e anche militare, e hanno comunque rinsaldato una amicizia che forse così forte non si vedeva dai tempi dell'Unione Sovietica. Ma nel Doubtdesk che ieri raccontavamo, soprattutto dal punto di vista nordcoreano, che cosa ci guadagna realmente Mosca? Buongiorno e ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano, Eleonora Tafuro, analista di ISPI. Eleonora, buongiorno, ciao.
Vito.
Allora, partiamo dal guadagno di Vladimir Putin in questo viaggio storico. Che cosa si porta a casa, a parte le munizioni? Ieri ne parlavamo, un certo stock, certo non può bastare per quanto durerà la guerra in Ucraina, speriamo molto poco, ed è anche una tantum, ma qual è il vero beneficio di questa visita?
Beh, sicuramente insomma, l'intensificarsi della relazione con la Corea del Nord va letta in funzione dell'isolamento internazionale della Russia. È vero, questo è un isolamento soprattutto occidentale, però è un isolamento che negli anni, anche prima dell'invasione del 22, ha portato la Russia a guardarsi sempre più intorno verso nuovi alleati, e soprattutto alleati contro l'Occidente collettivo, quello che viene chiamato a Mosca l'Occidente collettivo. Quindi è chiaro che la Corea del Nord è un alleato perfetto per contrastare la cosiddetta egemonia occidentale, ed è anche un alleato pericoloso. Quindi anche la firma di questo trattato di mutua difesa costituisce un grattacapo importante, per esempio per gli Stati Uniti, che hanno oltre 25.000 soldati in Corea del Sud.
Certo. Il posizionamento piuttosto forte, politico soprattutto, questa è la coloritura che possiamo dare all'incontro di Kim e Vladimir Putin. Tra i tanti messaggi arrivati al 349-238-6666 leggo questo: quello che avviene in Asia incide più sugli States che l'Europa. Non sono d'accordissimo, gentile ascoltatore, ma sarò felice di essere smentito. Pensiamo semplicemente a tutti i prodotti made in China che arrivano, Pensiamo alle strozzature, ai choke points che sono asiatici, noi tutti ricorderemo quello che è accaduto, la fila dei cargo fuori dai porti di Shanghai e non soltanto. Pensiamo a Taiwan, ai semiconduttori, a tutta l'altissima tecnologia, pensiamo alla produzione industriale sudcoreana, potrei andare avanti tantissimo. Ho la sensazione che quello che accade in Asia riguardi anche noi. Non è un caso che molti analisti, e non soltanto, anche italiani, parlino di Mediterraneo allargato che si espande, arriva al canale di Suez per i noti problemi che ci sono stati e finisce addirittura nell'Indo-Pacifico. Torno però a Eleonora Tafuro, perché abbiamo assistito a una serie di liturgie, di passerelle, sontuosi messe in scena che richiamano francamente una logica e un'estetica un po' da guerra fredda, ma anche questo patto siglato, questo patto di mutuo soccorso sembra richiamare una logica da guerra fredda. È giusto o stiamo mettendo le lenti sbagliate nei nostri occhiali per leggere quello che è accaduto?
Sono completamente d'accordo, anche perché un patto del genere esisteva nell'Unione Sovietica stalinista. Verso la fine dell'Unione Sovietica poi si era deciso di guardare più alla Corea del Sud, che era un attore anche economico molto più promettente, e si era un po' investito meno, si era ridimensionata questa dimensione di sicurezza nella partnership con la Corea del Nord. Adesso si ritorna a dare anche uno status di alleato a pieni voti a Kim, cosa che in passato era diversa, perché c'era sempre uno squilibrio, una simmetria molto forte nella relazione. Sembra che adesso è difficile andare sicuramente al di là della propaganda e capire quali sono i termini reali, no, di questa partnership, sì. Però sembra adesso che i due leader siano quasi allo stesso livello.
La voce di Eleonora Tafuna, analista di ISPI, esperta di Russia, Asia Centrale e Caucaso. L'ultima domanda è quella da qualche milione di rubli, credo, perché se è vero che l'Occidente guarda con molta attenzione alla grande partita dell'Indo-Pacifico, a quella di Taiwan, è anche vero che Putin con questa visita in qualche modo, pur come dire informalmente, posizionandosi contro questo generale generico Occidente, entra in questa partita dell'Indo-Pacifico. Ma come può farlo praticamente? Cioè, se pensiamo a tutti gli schieramenti in quell'area, penso soprattutto alla partita su Taiwan, ma dopo parleremo anche di quella tra Manila e Pechino stessa. Concretamente la Russia può accelerare le mosse di Pechino? Può dare una mano anche a Pechino?
Io credo che al momento rimanga un posizionamento, un discorso tutto sommato politico, quindi a livello concreto evidentemente sappiamo che la Russia è impegnatissima nel suo sforzo bellico contro l'Ucraina e ha poco margine di manovra per entrare in altri conflitti, però questo posizionamento, questa retorica fortemente antioccidentale è un po' un collante che tiene insieme stati molto diversi che avevano anche delle animosità, un passato di animosità, e credo che sia comunque rilevante, anche se poi non è detto che a minacce e retorica, certo, corrispondano poi azioni concrete.
Grazie mille Eleonora Tafuro, analista e ricercatrice di ISPI, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Tanti messaggi e commenti al 349-238-6666, alcuni particolarmente bellicosi, fanno riferimento ad azioni pesanti che l'Occidente avrebbe dovuto e avrebbe potuto fare in occasione di questa visita, ma lasciamo stare, questa è fantarisico, mettiamola così. Qualcun altro: adesso la Corea del Nord avrebbe le spalle coperte per un eventuale attacco alla Corea del Sud, ne parlavamo proprio ieri. Il punto è che non c'è assolutamente partita dal punto di vista militare e tecnologico. Il vero problema, il vero nodo, nevralgia di sofferenza per la Corea del Sud è l'estrema vicinanza, che ricorda quasi Kharkiv, anche sto andando nell'altro teatro, Kharkiv, città ucraina, la seconda città ucraina così vicina al confine russo e così sotto pressione, stiamo parlando di Seul, che è molto vicina al confine della Corea del Nord e quindi molto agitata dell'artiglieria e dei missili, dei razzi della Corea del Nord. Detto ciò, dal punto di vista militare altri ci sollecitano: qual è stato l'aiuto? Ne parlavamo giusto ieri. La Russia ha fornito alla Russia almeno 11.000 container di munizioni per artiglieria e equipaggiamento militare. Ieri il colonnello Orio Giorgio Stirpe diceva sostanzialmente può dare ossigeno all'artiglieria russa per alcune settimane. Dipende poi naturalmente come li utilizzi, questo tipo di munizioni e di artiglieria. L'altro aspetto, qualcuno sottolinea la debolezza economica della Corea del Nord e fa bene, a un PIL paragonabile a una piccola regione italiana. Il punto è, e proprio ieri raccontavamo di questo enorme squilibrio, avendo queste disparità economiche pazzesche, non curandosi particolarmente del benessere, del welfare, dello stato sociale, all'interno dei confini ha potuto dedicare grandissime energie in almeno due settori, entrambi utilizzati in maniera molto bellica. Da un lato, la ricerca nucleare. Vari test dal 2006 a oggi, la Corea del Nord ha condotto almeno 6 test nucleari e non contiamo i lanci balistici, qua a nessun luogo da 4 anni e mezzo, una volta al mese almeno. Vi raccontiamo di come Kim Jong-un a un certo punto schiacci il bottoncino mandando in allarme sia Corea del Sud che Giappone. E, dall'altra parte, anche attività cibernetica, cioè attacchi cyber, gruppi di hacker particolarmente efficaci in alcune zone del mondo per fare azioni di contrasto appunto all'Occidente. Ci sono tanti altri messaggi al 349-238-6666, però adesso io ho un'inguaribile curiosità, vorrei sapere come vanno i mercati.
Nessun luogo è lontano.
Nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano torneremo a parlare di Mar Cinese Meridionale, in particolare le fortissime tensioni tra Manila e Pechino dopo quell'incidente in cui è rimasto ferito gravemente un militare filippino. Ma adesso c'è l'altro conflitto che richiama la nostra attenzione, quello in Vicino Oriente. È da poco iniziata la cerimonia che prelude al discorso attesissimo di Nasrallah. È la prima volta che parla dopo l'assassinio del comandante Taleb Abdallah, uno dei comandanti di Hezbollah eliminato da Israele nei giorni scorsi. Siamo al 257esimo giorno della guerra nella striscia di Gaza. Allo stesso tempo fonti Hezbollah dicono attenzione, non è più quella il vero casus belli, ormai siamo in guerra con Israele. Cosa sta accadendo? Quanto è verosimile l'apertura di quel fronte, di quello scenario? Tra pochissimo vi diremo anche conto dell'arsenale di Hezbollah. Intanto buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Mauro Pompili, giornalista freelance, vive in Libano, conosce molto bene il paese dei cedri. Mauro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e grazie.
Allora, quanto Hezbollah deve temere un'offensiva israeliana su larga scala? Ricordiamo che IDF ha dato l'ok ai piani di battaglia. E domanda diversa ma collegata: quanto deve temere il Libano l'offensiva israeliana su larga scala, Mauro?
Sono due domande collegate che hanno due risposte diverse in un certo senso. Il Libano deve sicuramente temere un'eventuale offensiva su larga scala di Israele. Nella memoria di tutti i libanesi c'è la guerra dei 33 giorni che Israele condusse contro il Libano nel 2006, una guerra che in 33 giorni, oltre a causare più di 2.000 civili morti, distrusse il 98% delle infrastrutture libanesi ed è probabilmente l'origine della gravissima crisi economica in cui il Libano vive dal 2019, cioè da quelle 33 giorni di bombardamento a tappeto in cui ogni cosa fu distrutta, ponti, industrie, centrali elettriche, il Libano di fatto non si è mai rialzata e dall'essere un paese che cresceva con un PIL a due cifre l'anno è passato a un paese in una crisi profonda, oltre a tutti i problemi legati al Libano, alla sua gestione politica, alla sua divisione confessionali, che ovviamente quelli accompagnano la storia del Libano dalla sua nascita. E quindi il Libano la tiene molto perché sta attraversando un periodo difficilissimo della sua storia. Dal 2019 è travolto da una profonda crisi economica, dallo 2022 vive una paralisi istituzionale perché il presidente Michel Aoun ha finito il suo mandato e ancora non è stato eletto un nuovo presidente, che vuol dire che anche il governo in carica solo per gli affari ordinari. E in questi ultimo anno il miracolo libanese si sta ripetendo, cioè questo paese martoriato che ha visto la sua moneta passare da un dollaro a 1.500 lire libanesi a un dollaro a quasi 90.000 lire libanesi, calcolando che il Libano importa più dell'80% di quello che consuma e quindi paga in dollari, si stava lentamente rialzando. L'economia cominciava lentamente a ripartire, poi arriva il 7 ottobre, perché di fatto la guerra in Libano tra Hezbollah e Israele non sta per iniziare, ma è iniziata il 7 ottobre, l'8 ottobre. Sì. Cioè dall'8 ottobre il Libano conta più di 500 morti, di cui 400 miliziani ma un centinaio di civili, conta più di 100.000 affollati dal sud del Libano, interi villaggi distrutti, 150.000 alberi di olivo distrutti dal fosforo bianco, e l'elenco potrebbe essere lungo. E quindi, allora, questa che in Libano si continua a chiamare guerra a bassa intensità, fino ad oggi è rimasta circoscritta sul confine fra Israele e Libano e in alcune aree del nord verso la Bekaa, dove c'è un'altra roccaforte di Hezbollah, che si possa espandere. Quindi i libanesi ne hanno molta paura, e la gente, i politici libanesi sono divisi in due, tra coloro, soprattutto le forze cristiane più di destra, che non amano per nulla il movimento di Hezbollah e che anzi storicamente sono vicine ad Israele, lo invitarono nell'82 ad invadere il Libano, e le altre forze, mentre la popolazione di fatto ha paura della guerra, ma non ce la fa più con un vicino come Israele che ogni 10 anni interviene e interrompe la vita di questo paese. E questa cosa è estremamente pesante. Poi calcolando che al di là della componente sciita della popolazione, che ovviamente nella quasi totalità è favorevole all'azione di Hezbollah, c'è anche la forte componente sunnita, e i palestinesi sono sunniti. E anche i sunniti del Libano non sopportano più il massacro, la carneficina che sta avvenendo a Gaza. Quindi è veramente una situazione complessa. Diciamo che nessuno vorrebbe la guerra. Il rischio c'è, ma non c'è da oggi. Fondamentalmente la dichiarazione che l'esercito israeliano abbia approvato i piani di guerra cambia relativamente poco. Gli analisti militari, anche quelli di UNIFIL che sono in Libano, sono molto preoccupati perché ritengono che mentre a Gaza comunque Israele ha combattuto contro una milizia più o meno organizzata, in Libano Hezbollah è ormai un vero e proprio esercito, ben armato.
E tra pochissimo, Mauro, tra pochissimo daremo anche i numeri, anche la dimensione di questo arsenale che si è attivato dall'8 ottobre e ha reso in maniera speculare la situazione che raccontavi tu nel sud del Libano, nel nord di Israele, che abbiamo appunto visto ormai parecchie settimane fa, che è diventata sempre più insostenibile per il problema degli incendi, per il problema dei bombardamenti, degli sfollati. Mentre vi parlo, poche ore fa ancora razzi segnalati su Metulla, per esempio. È una situazione, ci dicevano fonti israeliane, che è insostenibile per Israele a questo punto, tanto che gli sfollati sono altissimi, l'economia non regge più, e dalle tue parole, dalle nostre fonti, emerge una cosa: che nessuno vuole la guerra. A questo punto la palla passa a Nasrallah, il quale ha parlato, ha iniziato a parlare. Lo sapete, non parla tantissimo, parla delle località nascoste. Per il momento Lorient Le Jour, quotidiano francofono libanese, riferisce: voglio prima di tutto salutare i 4 martiri uccisi oggi, voglio salutare la famiglia del grande martire Taleb Sami Abdallah, che è quell'alto comandante di Hezbollah che è stato ucciso dall'ultima operazione con droni di Israele. Mauro Pompili, che cosa ti aspetti possa dire Nasrallah? Perché dopo l'8 ottobre, credo a memoria, abbia parlato un paio di volte, non di più. Tutti si aspettavano dichiarazioni di guerra, in realtà non ci sono state. Lunghi discorsi, molto ideologici, con molti dardi avvelenati, però poi alla fine sul campo è continuata la pioggia di missili di Hezbollah esattamente come prima.
Sì, con una differenza rispetto agli attacchi di Israele che va sottolineata, però. I missili di Hezbollah fino ad oggi hanno sempre puntato e colpito solo installazioni militari nel nord di Israele. E questo rende insicuro per i civili israeliani la vita, e quindi c'è un grosso numero di sfollati.
Sì, non è esattamente così. Non sono d'accordo, però dimmi pure. È caduta la linea. Adesso proviamo a recuperare il collegamento con Mauro Pompili. Tra poco va dei tanti messaggi al 349-238-6666. Torniamo all'arsenale di Hezbollah. Quanto è preoccupante, ci ha pensato il nostro Antonio Talia. 90 secondi, ascoltiamo.
Per i suoi affiliati e fiancheggiatori è il partito di Dio. Secondo uno studio del 2020 dell'International Institute for Strategic Studies, è molto più semplicemente l'entità non statale più armata del mondo. Benvenuti nell'arsenale di Hezbollah, un imponente deposito di armi e miliziani che si snoda su più livelli in varie aree del Libano, con particolare concentrazione nel sud e anche con tentacoli finanziari che passano dall'Iran all'America Latina. Secondo gli ultimi rapporti di vari servizi di intelligence, dopo la devastante guerra del 2006 contro Israele, Hezbollah è passata definitivamente dallo status di guerriglia a quello di vero e proprio esercito con 50.000 soldati, di cui 30.000 riservisti e 10.000 considerati troupe d'élite. Questi soldati dispongono non solo di circa tra 150.000 razzi e missili teleguidati, prodotti in Iran su modelli russi e cinesi come i Katyusha e i missili 63, capaci di azioni antiaeree, anticarro e antinave, ma anche di migliaia di droni iraniani come il Mirsad-1 e di fuoribordo suicidi. Hezbollah è la principale milizia filo-iraniana del mondo e riceve dall'Iran circa 700 milioni di dollari all'anno, ma altre fonti di finanziamento comprendono attività legali usate come paravento e anche attività criminali. Emissari di Hezbollah, ad esempio, sono installati da tempo nella cosiddetta tripla frontiera, la zona tra Brasile, Paraguay e Argentina, da dove trafficano in stupefacenti e riciclano denaro sporco. Secondo le proiezioni di Foreign Affairs, un attacco israeliano contro il Libano potrebbe comprendere tanto un'invasione limitata che su larga scala, così come un'estensione dei bombardamenti aerei che coinvolgerebbero anche aree abitate da civili. Ma per Israele comporterebbe perdite significative, tanto alle infrastrutture militari che a quelle civili.
Questo è il preoccupante, potente arsenale in mano all'entità non statale più armata del mondo. Hezbollah, la milizia sciita, il partito di Dio. Ricordiamo, lo dico a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori che scrivono, ma ci sta, non è che uno deve conoscere per forza la complessità del Libano. Hezbollah è un unicum, forse al mondo, perché è in Parlamento, è un partito, ha un suo braccio armato. La Valle della Bekaa è una gigantesca area che è in mano a Hezbollah, vi sono anche infiltrazioni di tipo criminale. Quindi usare l'accetta per descrivere, definire, cercare di circoscrivere le ambizioni di Hezbollah è sempre molto molto pericoloso per la comprensione, naturalmente. Abbiamo ripristinato il collegamento degno di questo nome con Mauro Pompili, giornalista freelance che vive in Libano, ben conosci il paese dei cedri. Un toto Nasrallah, Mauro, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, ti aspetti di dichiarazioni esplosive, cioè è il caso di dirlo, una dichiarazione di guerra a tutti gli effetti, oppure sarà un discorso in punta di penna come ci ha abituato le altre due volte?
Guarda, spero di non sbagliarmi, come speriamo di non sbagliarci in tanti qui in Libano che ne abbiamo parlato oggi in questi giorni, sì, che sarà il solito discorso in punta di penna, in punta di fioretto, perché la sensazione netta che ha dato Hezbollah in questi mesi è quello che aspetta che un eventuale tremenda e non auspicata prima mossa sia fatta da Israele. Per adesso loro continuano in questa campagna di disturbo che allenta la pressione su Gaza, ma che è anche una campagna di facciata, ovviamente, certo, perché devono far vedere che non stanno a guardare. La questione è che appunto di giorno in giorno comunque le azioni vanno più in profondo, le armi diventano più potenti. L'ottima scheda che avete preparato è probabilmente sottostimata rispetto al reale arsenale di Hezbollah. E per quanto riguarda sul terreno, non bisogna dimenticare che i miliziani di Hezbollah hanno avuto quasi 10 anni di guerra in Siria contro ISIS, in cui si sono formati tragicamente, e che conoscono benissimo il territorio. Quindi un eventuale conflitto sarebbe veramente tragico su tutti e due i fronti, e rappresenterebbe per tutti e due i fronti un costo in vite umane devastante. E la sensazione che si ha fino ad oggi, adesso vediamo poi il discorso, è che Nasrallah non abbia nessuna intenzione di essere lui il responsabile di questo.
E sarebbe un peso politico e una responsabilità evidentemente gigantesca.
Anche perché, come hai detto, è un partito che ha dei ministri, non solo dei parlamentari. Certo. Sente la responsabilità del paese come qualsiasi partito.
Grazie, grazie.
Però
mille, devo davvero
si
chiudere.
Sul filo del rasoio.
Speriamo che non venga smentita la previsione di Mauro Pompili. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, Mauro. Noi il traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Intanto Nasrallah sta ancora celebrando il comandante di Hezbollah morto, quindi grandi dichiarazioni dal punto di vista strategico non ne abbiamo. Ci torneremo, immagino, già nella puntata di domani. Vi abbiamo raccontato dello scontro tra una nave cinese e una nave da rifornimento filippina vicino alle isole Spratly, l'arcipelago conteso tra Pechino e Manila, mar cinese meridionale. Lo abbiamo raccontato spesso di schermaglie, di scaramucce, di pescherecci cinesi particolarmente aggressivi, di sconfinamenti vari. Il punto è che mai si era arrivati a questo punto, perché c'è un militare filippino gravemente ferito e l'incidente potenzialmente poteva essere davvero letale. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano a Lorenzo Termini, insegna relazioni internazionali all'Università degli Studi Internazionali di Roma, American University of Rome, e coordina la ricerca del centro studi geopolitica.info. Lorenzo, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Allora, domanda da non so quanti milioni di dollari o di yuan, o adesso dimmi tu la valuta che preferisci utilizzare, visto che le isole sono contese, e questo incidente è un po' un punto di svolta, cioè stiamo arrivando a un punto in cui il confronto ci sarà per forza?
Allora, l'incidente è sicuramente molto, molto rilevante, arriva alla fine di un periodo, un semestre che è stato particolarmente teso. Lo potremmo inquadrare all'interno di un cambio di intensità. Effettivamente la Cina ha avviato, a partire dall'anno scorso, quello che potremmo chiamare una strategia di pressione costante. Invece di exploit, oggi preferisce esserci costantemente con continue attività e a volte continue provocazioni. Ecco, questo incidente in particolare lo riporterei a una dichiarazione fatta da Bongbong Marcos, quindi dal presidente filippino, di qualche settimana fa, in cui il presidente filippino ha proprio detto: la morte di un soldato filippino, anche a causa di cannoni ad acqua, collisioni, insomma una morte di un soldato filippino, sì, potrebbe essere considerata vicino a una, quasi alla stregua di un atto di guerra. Quindi effettivamente siamo in un momento estremamente teso. Ci tengo a dire solo una cosa su questo: è un momento estremamente teso in una strategia di medio-lungo periodo che è fatta dai cinesi proprio per evitare il conflitto. Quindi sì, confido nella prudenza, nella tradizionale prudenza cinese nell'evitare il conflitto nel momento in cui c'è il rischio dell'escalation.
La voce di Lorenzo Termine, che spesso in questi anni ci ha soccorso quando dovevamo mettere i riflettori su quell'area, ma spesso, Lorenzo, con te abbiamo condiviso l'errore umano, cioè la possibilità che una manovra sbagliata o quello che appunto è accaduto ci scappa purtroppo un morto, ci scappa il ferito grave come è accaduto, e quindi qua c'è sempre un punto di domanda gigantesco. Tu richiamavi la prudenza cinese, non è nella dottrina cinese mettere a ferro e fuoco l'avversario. La Cina da tempo si muove su altri binari. Rispondo a un vecchio messaggio al 349-238-6666, vecchio nel senso che di qualche minuto fa. Con tutte le asimmetrie del caso, siamo quasi in chiusura, abbiamo 3 minuti. Con tutte le asimmetrie del caso, si può usare questa crisi quasi come un test valutativo per Taiwan? Cioè Pechino che valuta le proprie capacità di provocazione e reazione, e allo stesso tempo va a valutare quale può essere la risposta americana, perché attenzione che dietro Manila ci sono anche gli Stati Uniti.
Allora, non possiamo considerarla come un test per Taiwan per una serie di motivi tecnici, anche di conformazione geografica delle isolette in ballo. Quello di cui stiamo parlando però è che Pechino fa nei confronti di Manila la stessa cosa che fa nei confronti di Taipei dall'agosto del 2022, e questa strategia di pressione costante, se noi guardiamo al numero di penetrazioni cinesi all'interno della cosiddetta ADIZ, l'area di identificazione aerea, e in particolare oltre la linea mediana dello stretto rispetto a Taiwan, sono moltiplicate. Parliamo di una moltiplicazione, cioè è esponenziale la crescita, esattamente come per le Filippine. Siamo in un new normal. I cinesi oggi penetrano lo spazio aereo o marittimo di queste isole. Per quale motivo? Perché vogliono continuare ad esercitare pressione. Rispetto al Mar Cinese Meridionale non possiamo considerarlo quindi un test, ma fa parte esattamente della stessa strategia di Pechino rispetto alle sue rivendicazioni territoriali nell'area.
Grazie mille. Lorenzo Termine, insegna relazioni internazionali, Università degli Studi Internazionali di Roma, American University of Rome, geopolitica.info. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Nel frattempo un occhio va ai vostri messaggi al 349-238-6666, un occhio va ai media libanesi per capire se vi sono novità circa il discorso di Nasrallah. Allora, tenete conto che ha iniziato a parlare alle più o meno 16:22 ora locale, cioè ora nostra, e i primi 12 minuti sono stati tutti dedicati alla liturgia e alla commemorazione del comandante di Hezbollah morto. Attenzione, ecco, c'è una dichiarazione di Nasrallah: questo fronte libanese è stato molto utile nel confronto più generale. Così Nasrallah: le operazioni continuano ancora oggi, e questo è confermato anche da altre fonti. Vi davo conto appunto di una serie di razzi e droni lanciati verso alcune città israeliane del confine del nord. Staremo a vedere se nelle prossime ore vi saranno ulteriori dichiarazioni. I vostri messaggi in chiusura: come spesso accade, Luca, le capacità offensive bisogna anche rapportarle, sta tornando al dossier libanese, israelo-libanese, alle capacità di rifornimento e di impiego. Israele ha un'industria bellica estremamente efficiente, senza contare le armi nucleari che ha Israele, che è la grande ambiguità strategica, quella di Israele rispetto al nucleare. Qualcun altro: non si può paragonare un esercito, per di più quello israeliano, ha una milizia come Hezbollah, né per organizzazione né per capacità offensiva. Non basta avere le armi, bisogna usarle, l'efficacia, eccetera eccetera. E ha perfettamente ragione Luca, l'ascoltatore. È anche vero che Hezbollah moltissimi uomini e una capacità balistica, che abbiamo raccontato con Antonio Talia, molto molto elevata. Se vi ricordate, nel 2006 Israele fu costretto a intervenire dopo quell'assalto ai due Humvee, in cui alla fine poi morirono tutti gli occupanti dell'equipaggio, soldati israeliani. Due furono rapiti, morirono subito dopo l'operazione, ma anche lì c'erano continue provocazioni da parte di Hezbollah. È tardissimo, non me ne ero accorto, tempo scaduto. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musa.